Siamo arrivati a Credo nello Spirito Santo. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Ecco, è tutto qui quello che il credo, quello che professiamo dello Spirito Santo e tutto quello che conosciamo, sia per la parola della Scrittura, sia per la nostra esperienza e l'esperienza della Chiesa, è condensato in queste poche frasi, poche parole. Credo nello Spirito Santo, anche per lo Spirito Santo, che è una, di solito si dice la terza persona della Santissima Trinità, quindi è Dio, anche per lui diciamo credo nello Spirito. Credo in un solo Signore, credo nello Spirito. Indica un movimento verso di lui, cioè, come dire, vogliamo, intendiamo dicendo credo nello, immergerci nella sua vita o nel suo amore. Mi affido a lui, mi fido di lui, mi fido pienamente perché è Dio e io sono solo uomo. Quindi mi fido pienamente dello Spirito Santo, mi immergo nel suo essere, cioè nel suo amore, diciamo con una parola, ma si potrebbe arricchire con tantissime altre parole, altre espressioni. Credo nello Spirito Santo. È in lui che si deve svolgere la mia vita. È in lui che devo essere trovato. Chi è lo Spirito Santo? È chiamato così già da Gesù nei Vangeli. Quando parla di lui, Gesù usa vari termini. Anzitutto Paraclito. Poi anche spirito di verità, ma più spesso Spirito Santo, qualche volta anche solo Spirito. Altre volte, adesso non ricordo se nei Vangeli o in altri libri, Spirito di Dio, Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è Paraclito, è Spirito di verità, è Spirito Santo. Paraclito è un termine greco, ve l'ho detto tante volte ormai, penso che lo conoscete già in maniera perfetta. Spirito Paraclito vuol dire che è chiamato a star vicino. Quindi, se sta vicino a noi, che siamo deboli e poveri, qualche volta siamo tristi, altre volte indifesi, altre volte scoraggiati, altre volte smemorati, se sta vicino a noi, ci sta come colui che ci consola, consolatore, che ci difende, difensore o avvocato, che ci esorta, che ci suggerisce, che ci ricorda, eccetera, eccetera. Tutte cose queste che le troviamo nelle parole di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. Ma ne potremmo aggiungere ancora, a secondo della situazione in cui ci troviamo, lo Spirito Santo ci dà un aiuto per quella situazione, per quanto varia o diversa sia. Questo viene detto con l'espressione Paraclito. Spirito di Dio. Spirito che significa, se lo vediamo nel latino, nel greco, nell'ebraico, è il soffio. Il nostro soffio è chiamato, in italiano lo traduciamo quella parola con spirito, il soffio, cioè quella vita che c'è dentro e può venire fuori, può comunicarsi o comunicare. Ecco, lo spirito di Dio è ciò che Dio ha o che è in lui, ma che si comunica, che viene fuori, che raggiunge gli altri, cioè noi. Lo spirito di Dio è quel, è brutto dire quel qualcosa, perché è qualcuno, è Dio lo spirito di Dio, quindi non è qualcosa, però noi per parlare diciamo anche questi spropositi, queste eresie. Allora, quel qualcosa che Dio ha dentro e che è Dio, e quindi, non, ripeto, non è qualcosa, che esce da Lui e ci raggiunge, lo Spirito di Dio. Gesù lo chiama, e noi nella professione di fede, nel simbolo, lo chiamiamo Santo. Dicendo Santo, diciamo ancora una qualità, possiamo dire, un aspetto del suo essere, ma che ne contiene molti aspetti. Santo di per sé, anche questo ve l'ho detto tante altre volte, quelli che almeno che sono venuti qui ancora, santo esprime l'essere indipendente da quel che c'è sulla terra, quindi indipendente dagli altri. Quindi se il soffio di Dio, quel che esce da Dio, è santo, vuol dire che non dipende da noi, non si fa condizionare neanche dal nostro peccato. Quindi se Dio ci dà lo Spirito Santo o si rivolge a noi con questo Spirito che è santo, lo può fare e lo fa anche indipendentemente, per grazia, perché altrimenti come faremmo a essere amati da Dio se Lui dipendesse da noi? Vedrebbe sempre subito di colpo il nostro peccato, la nostra condizione sbagliata, e resteremo lì. Quindi santo vuol dire che è libero, non è influenzato nemmeno da noi. Le espressioni che Gesù adopera per dire la santità di Dio, la santità del Padre, che sono molto semplici, comprensibili anche a noi, non occorre essere molto studiati, anzi, il Padre cosa fa? Fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ecco le parole che Gesù usa per mostrarci, farci capire, farci vedere la santità di Dio e quindi la santità anche dello Spirito Santo. Non si fa condizionare da noi. È santo, cioè ci può raggiungere anche se siamo peccatori. Difatti, se noi guardiamo un po' la storia anche biblica, la storia della salvezza, è quando gli uomini sono maggiormente peccatori che Dio interviene con una grazia più grande. Piccolo esempio, grande perché sono tutti grandi gli esempi, ma che riguarda una persona, ma poi di conseguenza tutta la Chiesa, Paolo, Saulo. È il momento in cui è maggiormente preso dal suo peccato, dal suo orgoglio, dalla sua superbia, che va a imprigionare e a uccidere i cristiani. È allora che Dio interviene, non per fermarlo, non per spezzargli le braccia, ma per cambiarlo da lì dentro, per salvarlo e renderlo strumento di salvezza. Pensate che meraviglia. Pensate che spropositi che diciamo noi quando diciamo: ma perché Dio non blocca la mano di quelli là che uccidono? Non è il modo di fare di Dio, casomai li conquista in modo che poi facciano la fine di San Paolo, la fine nel senso che anche loro diventino. E questo può succedere, la grazia di Dio. Dio interviene con il suo spirito è santo. E non si accontenta quindi di fermare il male, ma di trasformare in modo che diventi fontana di Vangelo e di grazia. Ecco, lo Spirito Santo. Quindi noi possiamo dire, come dicono i santi, che facciamo esperienza dello Spirito Santo quando? Quando cominciamo ad amare i nostri nemici. Allora capiamo cosa vuol dire Spirito Santo, altrimenti non lo comprendiamo, altrimenti è segno che siamo ancora lontani. Quando cominciamo ad amare quelli che ci dicono su, che ci dicono dietro, quelli che ci commettono ingiustizie, quelli che ci vanno la pesca, quel che succede, ognuno può raccontare la sua, quando cominciamo ad amare queste persone, a desiderare per loro la salvezza, a desiderare per loro che incontrino Gesù anche più di noi, allora possiamo dire di conoscere un pochino lo Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo. Quando diciamo credo in Dio Padre, lì vediamo più di tutto l'amore di Dio, quell'amore che Lui ha per me, che mi ha dato la vita, quindi un amore che noi riceviamo. Quando diciamo credo nel Figlio, allora crediamo o vediamo un amore che risponde al Padre, che è ubbidiente al Padre. Ma il Figlio è anche un dono per noi da parte di Dio. Quindi è tutto, è un amore che ci raggiunge, che ci salva, che ci rialza. Quando diciamo credo nello Spirito Santo, allora qui vediamo di più, o in primo luogo, un amore, quell'amore che comincia a uscire anche da noi, per aiutare gli altri. Aiutarli in che modo? Se è spirito consolatore, se è spirito difensore, se è spirito suggeritore, se è spirito esortatore, se è spirito servizievole, in tutti questi modi noi lo spirito è un amore che esce da noi, l'amore che abbiamo ricevuto esce da noi perché è entrato grazie all'amore che il Padre ha riversato su di noi e il Figlio insieme con Lui. Amore che esce da noi. Io sono trasformato dall'amore del Padre e del Figlio, divinizzato, e perciò adesso lo posso condividere l'amore di Dio per tutti gli altri, divento anch'io fontana zampillante, direbbe Gesù, di acqua viva. Gesù dice così di quelli che ricevono lo Spirito, diventano fontana zampillante. Quindi anche la nostra vita, quando siamo raggiunti dallo Spirito Santo, la nostra vita diventa una benedizione per chi ci sta vicino e anche per chi ci sta lontano. Non solo per chi ci sta vicino. Quanti di voi hanno goduto la vicinanza, facciamo qualche piccolo esempio, di San Francesco? Nessuno, perché è lontano nei secoli addirittura, eppure riceviamo anche noi da lui, dalla sua vita, dalla sua persona. Quanti di noi sono stati vicini a Papa Giovanni XXIII o Giovanni Paolo II, beati santi? Se siamo stati vicini, quei due secondi da stringergli la mano, i più fortunati, ma gli altri. Eppure, quanto abbiamo ricevuto dalla loro vita, dalla ricchezza di Spirito Santo che usciva dalla loro vita. Così tutti gli altri santi che conoscete, non solo, anche altre persone, magari ancora viventi, così anche voi, allo stesso modo. La vostra, la ricchezza di Spirito Santo che è in voi non influisce solo chi è in casa con voi, su chi è in casa con voi o su chi vi vede in parrocchia, nel banco della stessa chiesa, ma chissà a che distanza influisce. Questo per via della comunione dei santi che troveremo più avanti. Credo nello Spirito Santo. Continuiamo. Che è Signore e dà la vita. Che è Signore. Che significa? Di per sé significa che è Dio. E quindi se questo termine Signore lo diamo a Gesù, lo diamo al Padre, possiamo darlo anche allo Spirito Santo. Che è Signore. Signore che è un Dio, che è Dio, non un terzo Dio. È la stessa divinità del Padre e del Figlio, perché è uno con loro. Dio è uno. Lui è la terza persona dell'unico Dio. Se è Signore vuol dire che merita tutte le mie attenzioni, che merita tutta la mia obbedienza, che la parola Signore indica anche autorità, autorevolezza, quindi da parte mia obbedienza, accoglienza. Che è Signore e dà la vita vivificante, si dice. E questo che dà la vita è lo Spirito, dà la vita, e sono parole di Gesù ancora nel Vangelo. E dalla carne non riceviamo vita, vita eterna. E che dà la vita si intende chiaramente la vita eterna, cioè la vita divina. Io sono la vita, diceva Gesù. Perché? Perché lui è uno col Padre. Quindi questo che dà la vita e ci rende partecipi alla vita eterna di Dio e quindi a tutto ciò che questo comporta. Vita eterna non è soltanto che dura sempre, ma è pienezza di vita, di gioia, di amore, di carità, di tutto quello che potete dire di bello e di grande. e dà la vita. A questo punto credo che noi potremmo farci anche la domanda: io ho la vita? Se lo Spirito dà la vita, se lo Spirito è arrivato dentro di me, nella mia storia, allora dovrei accorgermene, perché anch'io ho la vita, allora anch'io godo della vita. Ce l'ho la vita eterna, condivido con Dio questo particolare, diciamo che non è poi un gran particolare, ma è tutto. E allora qui potremmo dire di sì, potremmo dire non so, potremmo dire forse, diciamo di sì, diciamo di sì. Ho la vita eterna. Perché? Beh, intanto perché mi preme Gesù, perché so di essere amato dal Padre, godo di questo amore, non c'è niente altro che mi può soddisfare. E quindi questi sono segni della presenza dello Spirito Santo. E allora è segno che la vita ha già fatto capolino. Solo che la vita, tutto ciò che è vivo, noi lo vediamo crescere, cambiare, aumentare. Se voi vedete una pianta, è viva quando spunta, ma nessuno va lì a prendere il grano quando spunta, o a prendere i pomodori, o a prendere la mela, o il fico, o la prugna quando spunta. Deve crescere e poi crescere ancora e poi fiorire, e poi devono cadere i fiori, e poi bisogna aspettare, arriva il frutto. Così può essere anche quella vita eterna che è già presente in noi, ma che ancora bisogna avere tanta pazienza, che cresca e che porti il suo frutto. Dà la vita. Dà la vita. Vuol dire, se ricevo la vita dallo Spirito di Dio, vuol dire che non sono più immerso in ciò che passa, ma sono attratto da ciò che non passa mai, cioè dalla parola di Gesù. Le mie parole non passeranno. Allora, se siamo attratti dalle parole di Gesù, e se di queste parole facciamo tesoro, se queste parole le cerchiamo, le sentiamo vita nostra, indispensabili per noi, per il nostro vivere, il nostro pane, allora è segno che la vita è presente in noi, quindi che c'è già lo Spirito Santo. Quindi questo è uno dei segni. L'altro l'abbiamo visto prima con la parola santo, se c'è in noi la capacità e la volontà e il desiderio di perdonare i nostri nemici. Allora sono segni, si può dire, inconfutabili della presenza dello Spirito di Dio, Spirito Santo e vivificante. E procede dal Padre e dal Figlio. Qui c'è una, come si può chiamare, una questione importante. Procede, cosa vuol dire? Non che è creato, perché è Dio lo Spirito Santo. Quindi procede vuol dire ha origine nel Padre. viene dal Padre e dal Figlio, noi diciamo. Questa espressione e dal Figlio è quella che ha creato parecchia difficoltà alla Chiesa, per cui la Chiesa orientale, quando si è separata dalla Chiesa occidentale, ha preso lo spunto da questa frase per dire: voi siete eretici, perché nei primi 7 concili ecumenici di tutta la Chiesa il credo che abbiamo ricevuto da, il nostro si chiama Niceno Costantinopolitano, dal concilio di Nicea completato poi nel concilio di Costantinopoli, in quel simbolo della fede c'è solo procede dal Padre e l'espressione e dal Figlio non c'è. Questa è stata aggiunta nella Chiesa di Roma al tempo di Carlo Magno, quindi finiti i 7 concili, i primi 7 grandi concili ecumenici accettati sia in Oriente che in Occidente. Carlo Magno, forse lui stesso, ha proposto o imposto di mettere anche questo, che di per sé è evangelico, è scritturale, perché Gesù soffia lo Spirito Santo sugli apostoli, quindi, e lui è il Figlio, quindi possiamo dire e dal Figlio. Si può anche Gesù dice: io vi manderò lo Spirito dal Padre, o pregherò il Padre che vi doni lo Spirito. Per questo in Oriente dicono: è solo il Padre la fonte dello Spirito. E noi diciamo: va bene, è solo il Padre la fonte, ma passa attraverso il Figlio, come fosse il canale, perché lui che lo alita sugli apostoli. Ragionando così, anche in Oriente accetterebbero, solo bisognerebbe fare un concilio che lo definisce, perché loro non hanno difficoltà altrimenti ad accettare anche solo l'aggiunta di una piccola parola. Ma questo, anche se è comprensibile per loro, e in questo modo per quel e dal Figlio potrebbe essere per il Figlio, per mezzo del Figlio, viene dal Padre, procede dal Padre, arriva a noi per mezzo del Figlio. Inteso così, non si può dire niente, perché la scrittura avvalla in quello che crediamo c'è dentro questo, perché crediamo al Vangelo. Però l'Oriente ha preso la scusa da questo anche per, nei tempi in cui c'erano tanti altri motivi per cui si voleva la separazione, motivi politici, motivi sociali, motivi di vario genere, questa diventava la scusa per fare di Costantinopoli la nuova Roma e quindi eliminare l'altra. Quindi questa espressione è, forse ne sentirete parlare ancora, è uno degli argomenti non più così centrali nel dialogo, diciamo, Oriente-Occidente. Però c'è anche questo, e quindi è bene che lo sappiamo. Ecco, quindi è scritturale questa frase del credo, non è accolta la seconda parte e dal Figlio non è accolta dalla Chiesa d'Oriente, ma solo per un motivo che non è stato ancora discusso in un concilio generale ecumenico tra Oriente e Occidente. Però è verità di fede, insomma, perché il Vangelo è Vangelo. Procede dal Padre e dal Figlio. non allo stesso modo dal padre e dal figlio, ma il padre è, possiamo dire, come la sorgente e il figlio il canale, lo strumento che lo fa giungere a noi questo spirito. Procede. Allora lo spirito è spirito del padre, e allora per questo la nostra contemplazione o la nostra riflessione o la nostra accoglienza dello spirito di Dio ci fa diventare simili al padre, perché è spirito del padre, spirito paterno, porta in noi le caratteristiche dell'amore paterno di Dio, dell'amore di padre, di chi dà la vita, di chi offre se stesso, di chi prende l'iniziativa della vita, di dare la vita, di amare, di chi prende l'iniziativa. E dal figlio, passa per il figlio, quindi è spirito che porta in noi le caratteristiche della vita del figlio, della vita filiale. E la vita filiale, la vita del figlio, è amore che ubbidisce, che accetta le proposte d'amore del padre. Ecco che Gesù quindi continua a ripetere: io sono colui che il padre ha mandato, sia fatta la tua volontà, non la mia, la tua, perché è spirito di obbedienza, spirito di accoglienza e di risposta, lo spirito del figlio, l'amore del figlio. Quindi, arrivando lo Spirito Santo in noi, arriva con tutte queste caratteristiche e noi ci troviamo dentro un amore che è capace di prendere iniziative di amore. Quindi, perché è spirito del Padre. E ci troviamo dentro uno spirito che è capace di accogliere anche le iniziative degli altri, quindi di ubbidire, di stare unito agli altri nel amare, come nella Chiesa, perché è spirito di figlio, quindi anche noi ci troviamo dentro di la capacità di essere padre e di essere figlio. Procede dal padre e dal figlio. Gesù ci dona lo spirito del padre, ma ce lo dona come suo dono, come suo soffio, quindi è anche il suo spirito, spirito amante, spirito sottomesso al Padre. E continua la nostra professione di fede: con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Con il Padre e il Figlio, quindi allo stesso modo. È come dire, qui con questa espressione, diciamo, lo Spirito non è un Dio un gradino sotto del Padre e del Figlio, è allo stesso modo, con il Padre e il Figlio è adorato. Quando noi adoriamo il Padre, adoriamo anche lo Spirito del Padre. Quando adoriamo il Figlio, adoriamo anche lo Spirito. E così quando adoriamo lo Spirito, adoriamo anche il Padre da cui procede e adoriamo il Figlio attraverso cui ci arriva. È un unico Dio. La nostra adorazione, da qualunque parte ci giriamo, se si può dire così, raggiunge tutto raggiunge Dio in pienezza, in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue persone. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Da chi? Da chi lo adora? Chi è che lo... Noi lo adoriamo. La Chiesa lo adora. Gli angeli lo adorano. I santi in cielo, i redenti, quelli che già cantano il canto dei redenti, adorano anche lo Spirito di Dio. E lo adorano, questo per buona pace di molti, anche se non viene nominato, non occorre nominarlo per adorarlo. Quando io adoro il Padre, adoro anche il suo Spirito, anche se non lo dico. Quando adoro Gesù, adoro anche il Padre, perché viene da Lui, e adoro anche il suo Spirito. Quindi qualche volta io sento dire ogni tanto che lo Spirito è il grande dimenticato, no? Non è vero, anzi, forse il nominarlo troppo senza sapere chi è e che cosa fa dentro di noi e senza ubbidirgli veramente ci rende meno presenti alla sua gloria e alla sua opera che non una volta quando non lo si nominava ma si cercava di vivere. I cristiani vivevano vivono ben ancora, per carità, no, nella vita di fedeltà al Vangelo. È presente perché uno non può chiamare il Padre se non è lo Spirito che agisce in lui. Uno non può dire Gesù è Signore se non è lo Spirito che glielo fa dire. Quindi lo Spirito è presente, è operante nell'uomo quando adora il Padre, quando adora il Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. È sempre stato presente e operante nella storia della salvezza. Ha parlato. Cosa vuol dire ha parlato? Ha comunicato, ha fatto diventare parole e frasi capaci di giungere agli orecchi e al cuore e alla volontà dell'uomo, ha fatto giungere all'uomo attraverso le parole, ma poi voi sapete che non è solo attraverso le parole che si comunicano le cose, ma anche attraverso gesti, attraverso espressioni del volto, delle mani. Quanti parlano con le mani? Quanti parlano con la faccia? Più che non con le parole. Ci sono persone che parole non ne hanno, però comunicano. O con gesti, modi di fare, episodi della vita. Allora ha parlato, ha comunicato che cosa? L'amore di Dio. Ha parlato, ha trasformato in parole, perché comunichiamo anche con le parole, ha trasformato in parole, in frasi, ha trasformato in gesti, in episodi di vita, ha trasformato questo in modo da raggiungere gli uomini l'amore del Padre e del Figlio. Ha parlato per mezzo dei profeti. Chi sono i profeti? La parola profeta, dal latino e dal greco, vuol dire parlare al posto di. Il profeta di Dio è colui che parla al posto di Dio. Quindi Dio si serve di uomini per comunicare quello che Lui vuol comunicare agli uomini. Ha parlato per mezzo dei profeti. Dio si è servito del suo Spirito, mandato a riempire o a avvolgere gli uomini. Lo Spirito è sceso su, si dice qualche volta, lo Spirito di Dio è sceso su di me, Isaia, e così altri profeti usano espressioni come queste. È lo Spirito di Dio. Dio manda il suo Spirito in modo che quella persona non agisca più secondo l'intelligenza umana, che in quei casi è molto limitata e non arriva, ma agisca secondo la sua sapienza. Ha parlato per mezzo dei profeti. Anche oggi nella letture della messa di oggi abbiamo sentito, come vi ho sottolineato anche, un paio di episodi che sono parola di Dio. In quel caso sono profeti, per esempio Mosè che innalza il serpente. È una profezia, è un modo di parlare di Dio non con parole ma con un gesto, un comportamento e una, come dire, sì, che diventa profezia. Così il figlio dell'uomo, quindi quel serpente innalzato ci illumina per capire chi è Gesù in croce. Nello stesso tempo lo ha fatto desiderare al popolo ebraico finché Gesù non è stato innalzato. Oppure l'altro episodio, Ciro, un pagano, che sul più bello, quando nessuno se l'aspettava, decide che gli ebrei possono tornare a ricostruire il Tempio. Anche questa decisione, la venuta di Ciro, nessuno se l'aspettava, e che lui arrivasse a decidere una cosa del genere, cos'è? È un segno, è una parola di Dio, che dice, guarda che Dio è presente sempre ed è Lui che guida la storia. Quindi non disperare mai, abbi fiducia in Lui. Ha parlato, in quel caso, questo gesto di Ciro è profezia. No, lui non era un profeta nel senso, però Dio si è servito anche di quell'uomo per far conoscere la sua onnipotenza e il suo amore e la sua provvidenza al suo popolo. Così che ha potuto ricostruire. Così ci sono tanti episodi, vedete Giuseppe venduto dai fratelli, tutta la sua vita è una profezia della storia di quello che succederà a Gesù e forse anche di quello che può succedere a noi. E così tanti altri episodi della scrittura, del Vangelo, e così ancora oggi della nostra vita, tanti episodi della nostra vita diventano parola dello Spirito Santo, cioè modo con cui Dio ci vuol comunicare la sua presenza, la sua onnipotenza, la sua bontà, la sua sapienza e il suo amore. Quindi stiamo sempre attenti alla voce dello Spirito, perché può darsi che attorno a noi possano esserci profeti o profezie anche senza profeti, cioè attraverso episodi o segni che ci raggiungono. quando noi siamo stati battezzati, abbiamo ricevuto un'unzione, una consacrazione in fronte, per essere inseriti anche noi nella regalità, nel sacerdote e nella profezia di Gesù, del Figlio, per essere inseriti completamente nella sua vita, lui che è il sacerdote, il re e il profeta, cioè colui che dà la parola di Dio, l'amore di Dio. Quindi anche noi, ciascuno di noi, perché siamo stati battezzati a uno, non in massa, ciascuno di noi può essere, è, con la sua vita, se vive la vita da credente, da ubbidiente, da cristiano, ciascuno di noi è profeta, cioè porta qualcosa della sapienza di Dio alle persone che lo circondano. Pensate che belli che siete, non solo belli, ma anche preziosi agli occhi di Dio, che Lui si serve di ciascuno di noi per far giungere ad altri il suo amore, la sua sapienza, la sua bontà, la sua misericordia, eccetera, eccetera. E quindi quanta grazia, e com'è bello per noi poter pensare allo Spirito Santo e professare la nostra fede in Lui. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. E potremmo aggiungere sottovoce: e parla attraverso di me come suo profeta. Naturalmente quel parla, non che io devo andare a far discorsi. La mia vita diventa parola di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.